Il fatto che siano molti anni che siamo insieme e che appunto centinaia di volte reagiamo sui testi della scrittura ha certamente dei disagi, delle stanchezze, soprattutto da parte vostra, penso, ma qualche vantaggio ce l'ha. E come in questo caso non c'è più la fatica di fare esegesi di questi testi, spero, no? Non c'è più da dire che genere letterario è, cosa vuol dire che è asceso al cielo, no? E ci permette di capire al volo, subito, di capire al volo che questa descrizione, che certo è un genere letterario particolare, per intenderci è abbastanza vicino ai Vangeli dell'infanzia, per dire, Questo genere letterario particolare, in realtà, avete intuito, dice delle cose di fondo, va a mettersi di fronte alle cose di fondo della vita cristiana e in particolare di questa attesa radicale dell'uomo di un cuore nuovo, di una risuscitazione della vita e di questo rapporto intimo, misterioso che c'è tra il credente e il risorto. Difatti la domanda uomini di Galilea perché fissate nel cielo lo sguardo può essere declinato in maniera più antropologica, in maniera evidente, no? Cosa sta aspettando il nostro cuore? Cioè perché noi guardiamo il paradiso? Perché anche gli uomini di questa città aspettano? Oppure fino a quando? Signore, quando è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Sono le domande appunto del pellegrino, di chi muore, di chi sta viaggiando, di chi ha un termine appunto. Siamo arrivati alla meta o no? Allora, in conclusione, c'è un amico appunto che oggi sta morendo, mica gli si può dire, mentre stavi bene alla domenica il discorso su Gesù andava bene, ma adesso come va a finire la faccenda? È venuta la fine del tempo, chiedono i discepoli a Gesù, è finalmente venuto il tempo in cui non rimane più nulla da attendere, il tempo nel quale si possa dire finalmente fermati, perché questo è il tempo che aspettavamo. Il regno di Dio appunto sarebbe traducibile così, è finita l'attesa, è arrivato il tempo nel quale ogni attesa dell'uomo è compiuta, è il riposo. E questo è il grande tema del giubileo del resto, se in mezzo a tutti questi chiassi e queste pretese di scaldare gli animi freddi appunto si affrontassero queste questioni inquietanti, radicali e stupende come questa del senso del tempo che noi viviamo. Invece il tempo non arriva mai, questo tempo. Avvisiamoci prima di picchiare la nasata. Se noi lo aspettiamo, non arriva mai il tempo compiuto. Si finisce sempre per caso e si finisce sempre a metà. Non c'è nessuno qui che finisce. No. Cioè finisce nel senso che finisce, ma non compie niente nessuno di noi, no? E il nostro tempo in questo senso è interminabile, non è terminato, non è finito appunto, non ha un punto. E la nostra vita è questa ricerca inesausta, inesauribile e sempre ricominciata di un riposo pieno, di un termine, di fronte al quale ogni giorno invece arriva la smentita e anche la verifica per la verità. Che esso non viene mai. E Gesù, vedete, non fa come gli imbonitori della religione. Caico, dai. Signore, lo dice chiaro ai suoi discepoli, non sta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. Potremmo anche tradurre così, ma in altri contesti dice proprio anche così. Non sta a voi conoscere la fine del tempo. Il che non vuol dire che non ci sia il tempo del compimento, tutt'altro, a quello ci incita il Signore a sperare. Non è che non c'è appunto un tempo della fine, del riposo, ma questo è un tempo che non è della nostra serie, non è nostro, è un altro tempo. Il vostro tempo, dice Gesù, è interminabile. Non potete prevedere o porre voi un compimento. Il vostro è fragile, interrotto come tempo, eppure non vuoto, non senza senso, non senza fede appunto. Abbiate fede, pur in questo tempo fragile, abbiate fede, perché questo tempo è pieno dell'opera di un altro, il regno appunto. Vedi il gioco come avviene. Noi pretendiamo di riempirlo noi, dei nostri giorni, dei nostri termini, dei nostri desideri, ma questa è la via del fallimento. Il tempo viene compiuto da un altro, è già pieno di un altro. Allora la fede vuol dire esattamente questa, testimoniare. Avrete in voi la forza dello Spirito e sarete miei testimoni. Questo tempo fragile è pieno dell'opera di un altro di cui noi possiamo dare testimonianza. Si può testimoniare di lui in questo tempo, si può aver fede, si può prendere sta piccola cosa ringraziando con fede. Questo tempo nostro fragile è pieno di lui, che non appartiene più al nostro tempo perché è salito al cielo. Ah. E se noi crediamo in Lui, possiamo rompere la condanna di questo tempo mai finito, interminabile, disastrato. No. E quella ricerca disperata di questo, di quell'altro e dell'altro, dell'assicurazione, del prevedere, della salute, di tutto, no? Nella pretesa affannata di un tempo conclusivo, no? Siamo dei disperati così, siamo tutti disperati se siamo così. Si tratta solo di far finta per qualche giorno di non esserlo. No. Dobbiamo uscire dalla prigione del nostro tempo. Questo è un aspetto radicale della conversione. Dobbiamo uscire dal tempo di cui noi vogliamo essere i padroni per entrare nel tempo di Cristo. Mi pare questo il senso di tutti questi Vangeli pasquali in cui la parola del Signore continua a dire: restate in me, rimanete in me, vivete da risorti, accettate il mio spirito. Sono diverse versioni di dire sta roba qui, state attaccati a me, appunto, no? Dovete entrare nel mio tempo, che intanto nella fragilità della nostra vita è il tempo della fede, è il tempo della preghiera, perché si prega, perché si alzano le mani, è il tempo del sacramento, perché la liturgia appunto, se non scavare nella nostra terra, nell'acqua che beviamo, nel pane che mangiamo tutti i giorni, scavare il mistero e attenderlo soprattutto e consegnare la morte. Tempo nel quale l'uomo accetta che i suoi gesti e le sue parole escono da lui, ma lui non li tiene in mano, sono appunto un'invocazione, una testimonianza, un'attesa appunto. Accettare che i nostri gesti, le nostre parole affondino incontrollabili, chi tiene la vita la perde appunto, che affondino incontrollabili nel segreto di Dio, il Padre che sta nei cieli sa. Che accetta che le scelte e gli atti dei quali non è dato a noi di verificare il vantaggio, quando si vive solo calcolando, tutto è vano, no? Ditemi voi qualcosa che non è vano. Non si può calcolare il vantaggio, ma è dato di credere che abbiamo l'unico vero vantaggio che sta presso il Padre. Quando i nostri gesti e le nostre scelte sono la maniera di consegnare la vita a Lui. Questo è l'invito del risorto. In sintesi, appunto, questo è il discorso: accettare la morte con fede, cioè accettare che il tempo fragile possa essere vissuto con fede, questa è la consegna della vita. Far bene le cose che stai facendo con pietà, con pazienza, con devozione, con rispetto, come diceva la lettera agli Efesini. La santità è questa, appunto. È l'umiltà la santità. È amare la terra, è amare le piccole cose di ogni giorno e farle bene. Questo è il mistero dell'ascensione, che è un'altra maniera, come vedete, di dire la resurrezione. Come dire, Cristo è risorto e ormai è nascosto in Dio. Ed ecco il genere della descrizione, il perché nell'economia della Pasqua entra questo genere dell'ascensione, perché di per sé Gesù è salito al cielo quando è morto, no? Che è il genere dell'ascensione, le apparizioni per 40 giorni, poi sale al cielo, poi manda lo Spirito. Oh. Nei giorni dopo la resurrezione, il Signore si rende a momenti presenti in maniera sensibile e, se notate, si rende presente per che cosa? Per fondare la Chiesa. Per costituire la missione dei discepoli, per raccoglierli dalla dispersione e costituirli come la sua Chiesa e mandarli, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. E quindi l'ascensione in qualche maniera sigilla la fine del tempo delle cosiddette apparizioni. Tutto il mistero di Cristo si pone ormai nell'invisibile. I discepoli sono posti nell'economia del credere senza vedere, sotto il regime della fede, della parola degli apostoli che viene trasmessa, il regime della Chiesa appunto, il regime dell'ascensione, è quello per il quale il Signore non è più incontrabile tra noi. Vedete, l'ascensione boccia tutte le apparizioni come importanti, tutte, sono tutte una cosa che non servono a niente o quasi. Perché l'unicità appunto dell'apparizione di Dio nel mondo è stata la vita di Gesù e la sua morte e resurrezione basta e strabasta per la fede, poi se serve per qualcos'altro, le apparizioni possono servire. Allora tutto il mistero di Dio si pone ormai nel regime della fede, nella parola apostolica che viene trasmessa, nella messa della domenica, nelle scritture aperte, nella predicazione di quei disgraziati poveracci di preti che devono predicare, nell'Eucaristia del pane e il vino portate dalle nostre case, diventate la donazione che Dio fa di sé, trasformanti la nostra vita, questa è l'apparizione, l'unica. E il mistero di Cristo ci diviene invisibile in questi grandi testi della fondazione della vita cristiana, che stranamente non entrano mai in gioco nelle nostre funzioni, nei nostri discorsi. Secondo me il Signore anche nelle chiese abita altrove quasi sempre, ma qualcuno lo scopre, qualcuno che vive nella semplicità. Il mistero di Cristo diventa invisibile perché ci diviene interiore. È l'altro volto dell'ascensione, manderò lo Spirito, no? Gesù non sta più di fronte a noi perché, passando nell'origine, nel Padre, passa in noi. È l'originario della vita. Signore, non devi cercare qua e là. Sorge dal cuore, dalla libertà, appunto, è la sorgente. Noi facciamo con Lui unità, siamo in Lui. Andando presso il Padre, Gesù ha detto, verremo a Lui e abiteremo in Lui, vi manderò il mio Spirito. Come a dire che il paradiso di Gesù, il cielo di Gesù, è indissociabilmente il Padre e l'uomo. Il Padre e il fratello. Il Padre e l'umanità. La figura visibile di Gesù ormai è il prossimo, il sacramento del prossimo. Cioè Gesù appunto che va presso il Padre, si costituisce in unità con colui che ama. Questo è il luogo dove sta il risorto. E questo è il luogo dove il risorto crea, ci fa il cuore nuovo e fa i fratelli. In questo senso, allora, questa apertura dello spazio fino alla Galilea, l'ascensione libera davanti a noi uno spazio aperto. Per questo il movimento dell'ascensione corrisponde a un movimento orizzontale, andate fino ai confini della terra, come se Gesù si assentasse per liberare e scatenare in qualche maniera il terreno libero davanti a noi, come se dicesse a voi adesso, a voi volervi bene, io vi ho dato la vita, a voi volervi bene, come io vi ho amati. E anche qui c'è tutta la suggestione di un'idea di Dio insolita. Vedete che ancora una volta, anche nella resurrezione, come ha fatto nella creazione, Dio si ritira. Gesù nella sua resurrezione si ritira, come fece Dio nella creazione, il quale, dopo 6 giorni, a faccenda incompiuta per la verità, perché ha predisposto i pupazzi, poi ha detto adesso via, a voi, si ritirò nel riposo. Il mondo appunto nella creazione è affidato all'uomo, la creazione consiste nel fatto che Dio affida l'uomo all'uomo, questa è la creazione, non quel giochetto miracolistico che Dio fa su e poi sistema e poi condanna e poi rimedia e poi sistema. E Gesù nella sua resurrezione appunto è comprensibile nella linea della creazione. Cristo risorge nell'atto in cui nascono cieli nuovi, terra nuova, uomo nuovo. Il Cristo risorto ascende al cielo e manda il suo spirito creatore, quello che aleggiava sulle acque. No. E per la potenza della resurrezione, lo spirito di Gesù dispiega la sua potenza nei discepoli, che faranno che cosa? Scacceranno i demoni e guariranno i malati, cioè combatteranno le forze del male, lotteranno contro tutto ciò che ferisce l'uomo e diventeranno capaci di osservare il comandamento di Gesù: amatevi gli uni gli altri, gli uni gli altri, non gli uni, gli uni gli altri, cioè l'amore non ha appartenenze, appunto. L'amore i fratelli se li trova, li inventa e li riconosce dappertutto. Non so, mi pare che ci siano in questi temi nei quali un discorsino così può solo aprire degli orizzonti che possono illuminare la vita. Mi pare che ci siano cose abissali che non si devono perdere, bisogna dirle sottovoce, bisogna dirle parola per parola, bisogna che ciascun cuore di noi immagini queste parole e tenti di crederle, di portarle a casa. È come se dovessi riassumere in una parola, è come se stasera il Signore ci avesse detto: guardate che io sono nascosto, tocca a voi. Ma se voi accettate la Pasqua che io ho vissuto e che vorrei vivere ancora con voi, se voi accettate di amare nonostante la morte, allora sperimenterete lo spirito della creazione.